Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Lampada ai miei passi. Commento alla liturgia domenicale proposto da padre Paolo Martinelli, frate minore cappuccino.
Cari fratelli e care sorelle in ascolto, siamo ancora tutti immersi nella gioia del Santo Natale. Un figlio è nato per noi. Egli è l'Emmanuele, il Dio con noi. Gesù è la tenera e forte compagnia di Dio all'uomo di ogni tempo, all'uomo in cammino. Non siamo mai soli. La liturgia di questi giorni sottolinea proprio il realismo di ciò che è accaduto. Realmente il Verbo di Dio si è incarnato. Egli si è fatto uno fra noi. Il senso profondo della nascita di Gesù indica proprio questa assunzione della condizione umana. È nato, assumendo in sé tutto l'umano. Dice la tradizione patristica: ciò che non è assunto dal Verbo non è sanato, non è redento. Per questo il Verbo ha preso veramente tutta la nostra condizione umana, per poterla investire e plasmare di nuovo con la sua grazia. Ecco dunque la festa della Santa Famiglia. Presentarci questo ingresso del Figlio di Dio nel tempo e nello spazio nella forma dell'unità familiare. Assumendo la condizione umana, Gesù ha voluto aver bisogno di una famiglia, del calore di una mamma, di un papà. Egli non appare come un messia isolato, solitario. Gesù non scende sulla terra come un meteorite, senza legami, senza storia. No, lo troviamo invece in una famiglia, perché esistere vuol dire riconoscersi in legami, riconoscere un'appartenenza. Nella famiglia di Nazareth questi legami ci appaiono brillare di una luce cristallina, sebbene la situazione che il Vangelo di Matteo ci propone non sia affatto serena. Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, vuole cercare il bambino per ucciderlo. Si tratta della fuga in Egitto per evitare lo sterminio voluto dal potere, da questo potere che è così insicuro da aver paura di un bambino che nasce. I legami si vedono nel loro significato proprio nel momento della prova. Ognuno appare qui per l'altro, è lì, è presente per l'altro. Giuseppe obbedisce docilmente all'angelo, sia nel momento in cui occorre fuggire, sia nel momento che gli viene indicato di ritornare. In tal modo si presenta come il custode di un altro legame, quello di Gesù e Maria, sua madre. L'iconografia che si è ispirata a questa pagina del Vangelo ci fa vedere una famiglia tribolata, in movimento, che percorre in un certo modo lo stesso itinerario di Israele dall'Egitto, a cui fa riferimento peraltro la profezia di Osea: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Gesù porta a compimento un nuovo esodo, ci porta alla vera liberazione dalla schiavitù, non solo quella esteriore, ma quella più corrosiva, quella del male, quella del peccato, della mancanza di amore. Il Figlio, Gesù stesso, appare il cuore del legame tra Giuseppe e Maria. Ognuno, appunto, è lì per l'altro. Insieme si attraversa la prova. Gesù è introdotto così allo svolgimento della sua missione attraverso i legami d'amore della famiglia di Nazaret. Questa realtà familiare non trattiene, non è chiusa al suo interno, anzi è una realtà che apre alla vita, al compito, come del resto è il vero senso della famiglia cristiana, introdurre alla vita, alla missione, al compito. Gesù ha santificato la famiglia assumendone in pieno la dinamica. Paternità, maternità, figliolanza sono i legami buoni che ci educano a riconoscerci come voluti, amati, accolti, chiamati a non stare in noi stessi, ma ad affrontare coraggiosamente la vita. Attraverso infatti la certezza di essere voluti, i figli imparano a stare nella realtà, ad attraversarla, uscendo da se stessi. Quando manca la custodia di questo inizio, quando incerto è l'amore, allora diviene insicuro e dubbioso il nostro rapporto con la realtà. Infatti, il sentimento supremo della vita è quello di essere voluti. Il libro del Siracide descrive in modo semplice e profondo questi rapporti con parole chiare che ci fanno molto bene in un periodo in cui la realtà della famiglia viene ad affrontare tante sfide. Chi onora il padre espia i peccati e li eviterà, e la sua preghiera quotidiana sarà esaudita. Chi onora sua madre è come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. E chi glorifica il padre vivrà a lungo, chi obbedisce al Signore darà consolazione alla madre. Così il libro del Siracide. Qui non ci vengono presentati padri e madri ideali, piuttosto si riprende il valore del comandamento di onorare il padre e la madre. Ciò implica appunto riconoscere che noi siamo figli innanzitutto. Il testo sacro non ci spiega che questo onore è dovuto come risposta al bene che i genitori possono aver fatto ai figli. Ovviamente questo bene è assolutamente necessario, ma non è questo il motivo. Qui l'onore sembra qualcosa di richiesto come a priori, semmai si insiste sulla conseguenza dell'onore dato a questi legami. Il perdono dei peccati, la gioia dai propri figli, una vita lunga. Con ciò siamo educati a riconoscerci voluti, appunto, inseriti in una genealogia, attraverso la quale ci viene trasmesso il senso della vita. Questo è decisivo oggi, in cui, come ci avverte tanta riflessione sociologica, siamo appunto nella cosiddetta società senza padri, dove cioè l'uomo pensa spesso di generare lui se stesso, di essere l'artefice unico del proprio destino, l'autogenerazione dell'uomo. Questo è il grande inganno, dandoci l'impressione di essere liberi perché senza legami generativi. Ma così in realtà si è sempre più soli, e proprio perché più soli, più esposti a dipendenze e a schiavitù avvilenti. Mentre chi riconosce che si è generati da chi ci precede, e in ciò l'onore al padre e alla madre, diventa a sua volta capace di generare, di dare vita, di comunicare esistenza e speranza. Terminiamo così riprendendo le parole di San Paolo ai Colossesi, che descrivono la reciprocità dell'amore generativo. rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, dice ancora Paolo, così fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo, e rendete grazie. Così Paolo ai Colossesi. E come non ripensare, come non risentire qui a quelle parole raccomandate da Papa Francesco nel recente incontro con le famiglie durante l'anno della fede, quando ha ricordato tre parole fondamentali da dirsi in famiglia: permesso, grazie, scusa. Tre parole chiave. Chiediamo permesso per non essere invadenti in famiglia. Posso fare questo? Ti piace che faccia questo? Col linguaggio del chiedere permesso. Diciamo grazie, grazie per l'amore. Ma dimmi, quante volte al giorno tu dici grazie a tua moglie, a tuo marito? Quanti giorni passano senza dire questa parola? Grazie. E l'ultima? Scusa. Tutti sbagliamo. E alle volte qualcuno si offende nella famiglia, nel matrimonio. Ma sentite questo consiglio: non finire la giornata senza fare la pace. La pace si rifà ogni giorno in famiglia. Scusatemi, ecco, e si ricomincia di nuovo. Ecco le tre parole: permesso, grazie, scusa. Cari fratelli e sorelle, ecco, chiediamo alla Santa Famiglia che le nostre famiglie, i nostri legami, i nostri affetti siano veri, capaci di esprimere gratitudine, capaci di perdono, pronti a ricominciare sempre.
Lampada ai miei passi. Commento alla liturgia domenicale proposto da padre Paolo Martinelli, frate minore cappuccino. Realizzazione di Monia Parente.